sono così contento di essere qui e ovviamente ha già detto tutto Sebastian, con molti ci conosciamo, tanti sono molti che non riconosco, ma ringrazio Dio per la possibilità di essere qui. Pensando a questa chiesa, ho conosciuto tre pastori di questa chiesa, penso che molti di voi ricordano il pastore Giovanni, John e poi Johnny e poi Sebastian. E hanno portato avanti la chiesa sicuramente in modo diverso, però questo pulpito ha visto sempre un punto in comune ed era la fedeltà alla parola di Dio. E questo penso che è il modo in cui Dio ha accompagnato e sta accompagnando questa chiesa. Così sono molto contento di poter essere qui, di poter essere il testimone esterno di queste cose, il testimone esterno di queste cose, perché il Signore sta proteggendo la sua chiesa, come dice, e anche adesso ci saranno prossimi cambiamenti, il Signore porta avanti quello che ha in cuore. Ringraziamo il Signore. Quando ho pensato a questo invito, a che cosa avrei potuto parlare, il Signore mi ha guidato, come abbiamo sentito, come è stato annunciato, al Salmo 110. Il Salmo 110 è un salmo che parla di Gesù. E mi sono detto, ma che cosa posso dire di Gesù che già non si sappia? Beh, ricorderò cose che si sanno, che è importante, ovviamente. Però la realtà è che Gesù deve essere il centro e non è mai esaurito quello che dobbiamo dire su Gesù. Abbiamo sentito stamattina, ha iniziato Fabio e ha dato gloria a Gesù. I canti scelti hanno dato gloria a Gesù. Il brano che il Signore ci ha portato a guidare, ovviamente tutta la Bibbia parla di Gesù, ma i Vangeli ne parlano in maniera più specifica. Così abbiamo bisogno sempre di esaminare Gesù, abbiamo bisogno sempre di approfondire, di studiare. Beh, forse l'esempio più eclatante, forse non l'unico, ma era Paolo che nella sua maturità lui diceva: io ho solo un obiettivo e considero tutto il resto spazzatura, quello che ostacola la mia vita nel progresso della conoscenza di Gesù. Quindi se Paolo aveva bisogno di conoscere Gesù, noi ne abbiamo bisogno. E così stamattina vogliamo parlare di questo, perché al tempo della sua prima venuta c'era sicuramente un piccolo gruppo di ebrei che aspettava Gesù, aveva la speranza dell'adempiersi di questa promessa del Messia. Ma leggendo i Vangeli ci rendiamo conto che anche molti di loro di certo non avevano ben capito la portata di questa promessa che Dio aveva fatto loro, che avrebbe donato un Messia. I Vangeli riportano nomi diversi: Zaccaria, Elisabetta, i genitori di Giovanni, poi Anna la profetessa, Simeone, che aspettava la consolazione di Israele. Ma nei loro commenti si evince da una parte una grande gioia per la benedizione che stavano ricevendo, ma non sembra che abbiano capito appieno lo scopo per cui Dio aveva dato Gesù. Neanche Giuseppe e Maria, sappiamo, i genitori lo hanno compreso bene. Maria, fino al momento in cui lo vide sulla croce, ancora non aveva ben compreso cosa stava succedendo. Del resto, uno dei punti a sfavore delle persone desiderose di conoscere era che le guide religiose del tempo nascondevano la vera importanza di questa promessa, ridimensionandola a un fatto puramente terreno. Il Messia sarebbe stato un re, erede di Davide, e avrebbe ridato la libertà al popolo di Israele, i fasti dei tempi di Davide e di Salomone. Questo era l'insegnamento e questo era quello che i credenti aspettavano. Così, quando Gesù nella sua predicazione cominciò a rivelare il motivo vero della sua venuta, la sua vera identità, trovò persone molto confuse. Abbiamo letto Giovanni 14, dopo 3 anni di vita piena insieme con Gesù, i discepoli erano confusi. E Gesù stesso dice: tanto tempo che ci conosciamo, Filippo, e tu ancora non hai capito. Penso che nella stessa situazione di Filippo c'erano anche tutti gli altri. Quindi, non avete capito che io e il Padre siamo la stessa cosa? Quindi, comprendiamo questo. E erano confusi tutte le persone e anche i dodici. E tutti quanti stavano perdendo di vista il punto centrale della venuta del Messia, cioè l'aspetto spirituale. La maggior parte delle persone è, oltre che confusa, era anche incredula, fino al punto da negare l'evidenza, come i farisei. Voglio introdurre il nostro studio, il nostro messaggio, leggendo Matteo 22, dal versetto 41, perché è uno dei tantissimi riferimenti che si fanno al Salmo 110. Matteo 22, versetto 41. Essendo i farisei riuniti, Gesù li interrogò dicendo: che cosa pensate del Cristo, che sarebbe il Messia, il termine greco per il termine ebraico Messia, che cosa pensate del Cristo, di chi è figlio? Essi gli risposero: di Davide. Ed egli a loro: come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore dicendo: il Signore ha detto al mio Signore: siede alla mia destra finché io abbia i tuoi nemici sotto i tuoi piedi, finché abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? E nessuno poteva replicargli parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Questa è una delle tante controversie con cui Gesù si scontrò con i farisei. Ma i farisei risposero alla domanda di Gesù, fu qualcosa che Gesù stimolò, perché di chi è figlio il Messia? E loro risposero: di Davide. E allora lui disse: ma se Davide chiama il Messia Signore, come può essere suo figlio? Cioè, vi siete fatti questa domanda? Se Davide lo chiama Signore ed è suo figlio, qual è la spiegazione? Una semplice domanda improvvisamente diventò una questione veramente imbarazzante, almeno dal punto di vista dei farisei. La risposta giusta a questa domanda sarebbe stata: di chi è figlio? Beh, il Messia è figlio di Davide, ma anche di Dio. Perché questa è la realtà di Gesù. Il Messia è figlio di Davide, secondo la carne, come dice Romani nella sua introduzione, è il figlio di Dio, dal punto di vista spirituale. Ancora una volta, comunque, Gesù smaschera l'ipocrisia dei farisei e la loro falsa dottrina, perché essi credevano che il Messia fosse solo un uomo, un discendente di Davide importante, un unto, quindi un Messia, quindi il Cristo, scelto da Dio per fare grande di nuovo Israele. Gesù invece mostra che lui non è solo un uomo scelto, ma addirittura è figlio di Dio. Ed essi non poterono rispondere nulla per controbattere questo. Quando il Signore fece questa domanda ai farisei, lui stava proprio riferendosi al Salmo 110. Così voglio leggere insieme a voi il Salmo 110, dal versetto 1, un salmo breve. Salmo di Davide. Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Il Signore stenderà da Sion lo scettro del suo potere. Domina in mezzo ai tuoi nemici. Il tuo popolo si offre volenteroso quando raduni il tuo esercito. Parata di santità dal seno dell'alba, la tua gioventù viene a te come rugiada. Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Il Signore alla tua destra schiaccia dei re nel giorno della sua ira e giudica i popoli, ammucchia i cadaveri, stritola la testa dei nemici in un vasto territorio. Si disseta al torrente lungo il cammino e perciò terrà alta la testa. Bellissimo salmo. Il Signore diede, attraverso quella spiegazione che abbiamo letto in Matteo, una importante lezione di interpretazione, perché ha confermato intanto quella soprascritta, cioè che il Salmo è di Davide, poi ha parlato del fatto che è ispirato dallo Spirito Santo e ha detto è riferito al Messia, sta parlando del Messia. Questa interpretazione deve essere piaciuta molto agli apostoli, perché loro amarono molto citare questo Salmo. Il versetto 1 è quello citato più volte nel Nuovo Testamento e in svariate occasioni. è stato citato nell'evangelizzazione, è stato citato per parlare del tempo della fine, è stato citato per mostrare la potenza di Dio, nello stabilire la meta spirituale dei credenti, nel descrivere nel complesso l'opera di Gesù, nell'incoraggiare durante la sofferenza. Dopo, se qualcuno di voi vuole avere riferimenti di queste cose che ho detto, posso dargli, ovviamente non mi sono soffermato su questo per non appesantire troppo il messaggio, ma queste cose sono state proprio tratte dagli insegnanti del Nuovo Testamento, dagli apostoli, da quel salmo, E anche il versetto 4 che parla del sacerdozio di Gesù è diciamo il punto centrale di buona parte dell'epistola agli ebrei. Perché il Salmo 110 era così importante per la Chiesa primitiva? Perché gli apostoli l'hanno citato così spesso? La risposta è già l'abbiamo data. Perché è un salmo che parla del Messia, parla di Gesù. E quindi è importante che loro parlassero di questo. Poi ovviamente specialmente agli ebrei, che ancora non avevano completamente una rivelazione completa, ma questo è uno dei salmi messianici. Però a differenza di tanti altri salmi, il Salmo 2, 22, 45, 72, sono tutti salmi messianici, però quelli mischiano la figura del Messia con la figura del re terreno. Parlano di un re terreno e parlano del Messia. E ovviamente non c'è niente di sbagliato, ma questo invece parla solo di Gesù. Questo parla solo del Messia. Non ha altri riferimenti. Qui non si può riferire a nessun altro quello che sta dicendo. Alcuni commentatori hanno proprio colto questa particolarità. Un commentatore, Reynolds, vede il Salmo 110 come una delle profezie più piene della persona di Cristo e dei suoi uffici. Egli dice: dal Salmo 110 si possono rilevare addirittura le dottrine della Trinità, dell'incarnazione, delle sofferenze della resurrezione, dell'ascensione, della intercessione di Cristo come sacerdote, della remissione dei peccati, della comunione dei santi, del giudizio finale, della vita eterna. Pensate che ricchezza che è possibile tirar fuori da questo Salmo riguardo a Gesù. Matthew Henry, grande predicatore del XVIII secolo, aggiunge: questo è puro Vangelo. Lo Spirito Santo usa lo stesso mezzo che userà attraverso l'autore di Ebrei per affermare la grandezza di Melchisedec. Così come Abramo, il padre di tutti i credenti, il padre di Levi, colui a cui Israele doveva dare la decima, andò a portare la sua offerta a questo re, sacerdote dell'Altissimo. Anche Spurgeon dice che il Salmo 110 è una profezia che riguarda esclusivamente Gesù. Non c'è nulla che riguardi Davide, neanche nei più piccoli livelli. Quindi è incredibile, perché Davide sta mostrandoci una finestra di un dialogo all'interno della Trinità. Sta mostrandoci quello che avvenne all'interno della Trinità, qualcosa che solo lo Spirito Santo poteva rivelarci. Non c'è una richiesta di preghiera, non c'è una considerazione personale, non c'è un invito alla lode. Non ci sono. È chiaro che poi, leggendolo, noi siamo spinti a lodare Dio, ma non c'è "venite, adorate", un invito di questo genere. C'è solo Davide che, come reporter, testimonia di quello che lo Spirito Santo ha voluto che vedesse. Davide è il testimone di questo incredibile colloquio in cielo. È importante per noi comprendere quello che forse per gli ebrei era molto semplice, nel dialogo, comprendere che ci sono due persone distinte con due nomi diversi, perché gli ebrei erano due nomi diversi. Noi abbiamo, i traduttori hanno risolto un po' la nostra difficoltà mettendo un nome maiuscoletto e un nome minuscolo. Ma questo testimonia che nell'originale sono due nomi diversi. Si riferiscono a due persone diverse della Trinità. Due persone diverse della Trinità. Quello con la maiuscoletto è Dio Padre, cioè Yahweh. E ovviamente c'è un altro nome che è sempre Signore, che però è la parola ebraica Adonai, che vuol dire il Signore che è sovrano, il Signore che è padrone di ogni cosa. Yahweh si sta riferendo a Dio Padre, mentre Adonai si riferisce a Dio il Figlio. È molto importante comprendere questa distinzione, perché la chiave del Salmo è proprio dal fatto che ci sono due distinti Signore. Versetto 1, Davide riporta la prima promessa che il Signore, il Padre, ha fatto al Signore il Figlio. Il Signore ha detto al mio Signore, qui c'è una promessa che il Padre fa al Figlio, riguardante il dominio finale su tutti i nemici di Gesù. Nei versetti 2 e 3 Davide parla con il Figlio per dirgli quello che il Padre farà per lui. Qui è Davide che testimonia e dice questo farà il Padre per il Figlio. Nel versetto 4 Davide riporta la seconda promessa che il Signore ha fatto al Figlio e riguarda il suo ufficio di sacerdote. E nei versetti 5 e 7 Davide parla con Dio Padre del ruolo di giudice del Figlio Gesù. La mia domanda è perché lo Spirito Santo ha voluto che Davide desse queste informazioni al Figlio e al Padre? La risposta è unica per noi, perché noi potessimo vedere, ascoltare questo dialogo e comprendere la grandezza del Signore. E il Salmo 110 presenta tre ruoli, come ho già accennato, del Signore Gesù. Il primo ruolo è quello del Messia Re, il secondo è quello del Messia Sacerdote e il terzo è quello del Messia Giudice. Lo scopo di questo Salmo è dunque principalmente dimostrarci chi è Gesù, quali sono le sue realtà, la relazione in seno alla Trinità del Padre che delibera un piano, del Figlio a cui viene comunicato, e questo, il Figlio che riceve ordine dal Padre riguardo al modo di governare, il ruolo del Figlio come re e il modo in cui esercita il dominio del suo popolo. Sappiamo che stamattina abbiamo ricordato qual è il ruolo dello Spirito Santo fondamentale oggi per la Chiesa. Il sacerdozio eterno di Gesù è quello che viene messo in evidenza al centro del Salmo, il modo in cui il Figlio mette in pratica i comandi del Padre riguardo anche al suo ruolo di giudice. Così ci sono tre ruoli di Gesù che voglio vedere con voi stamattina, però voglio vedere anche le implicazioni che ogni ruolo porta nella nostra vita. Ovviamente già sarebbe sufficiente dire Gesù è re, Gesù è sacerdote, Gesù è giudice. Già sarebbe sufficiente per fermarci a lodarlo e riconoscere questo, ma voglio mettere in evidenza tre implicazioni che hanno nella nostra vita. Così, il primo punto, il primo ruolo sarebbe Gesù è il re che deve regnare nella tua vita. Siccome è re, deve regnare nella tua vita. Il secondo è Gesù è il sacerdote che intercede per te. Il terzo, Gesù è il giudice che giudicherà il mondo. Cominciamo ovviamente a vedere il primo, nei primi tre versetti Davide parla della descrizione del ruolo del re, inizia con la dichiarazione del padre e c'è il mandato di dominare in mezzo ai nemici. C'è la descrizione di un esercito spirituale con il suo impegno, con la sua santità, con la sua prontezza, con la sua efficienza. Così questa, prima di tutto, è la posizione del re Messia. Il re Messia, il Gesù come re, come Messia, ha una posizione che è stata decretata da Dio Padre. È Dio Padre che ha deciso questo. Quindi è qualcosa che non è in contrasto all'interno della Trinità, non è qualcosa che mette in contrasto Gesù con il Padre, anzi è qualcosa che li unisce. Chi ha visto il Padre, abbiamo letto, chi ha visto me ha visto il Padre. Questo è il motivo con cui inizia il Vangelo di Giovanni, quando dice che Gesù è l'unigenito Figlio che l'ha fatto conoscere. E questa posizione decretata dal Padre è stata messa in evidenza in questo Salmo particolarmente affinché l'uomo la conosca, affinché l'uomo conosca questo rapporto che c'è tra il Padre e il Figlio. Se noi ricordiamo cosa c'è scritto nella preghiera di Gesù, riportata in Giovanni 17, questo è molto importante per il rapporto che noi dobbiamo avere con Dio e per il rapporto che dobbiamo avere tra di noi. Perché vedere la comunione che c'è tra il Padre e il Figlio è qualcosa che deve stimolare il nostro modo di avere comunione con il Padre, con Dio in generale, e il modo di avere comunione tra di noi. Perché dobbiamo essere uno, dice Gesù. Questa posizione, oltre a essere decretata, è stata privilegiata. Infatti c'è la descrizione di un trono a fianco del Padre, siedi alla mia destra. Un trono di partecipazione, di servizio e di potenza. E poi è una posizione motivata, perché siedi mentre io, dice il Padre, sto completando l'opera. Sto completando l'opera che sottometterà tutti i nemici a te e ti eleverà. E poi questa posizione contiene anche una promessa, perché c'è un regno che parte da Gerusalemme, un regno che arriverà a tutto il mondo. Questo è quello che Dio sta promettendo a Gesù. È importante questo, perché questo ci tocca in maniera così particolare, così viva. Parlando di Gesù come re, noi possiamo considerare l'opera che è descritta proprio nella seconda parte del versetto 2: domina in mezzo ai tuoi nemici, il tuo popolo si offre volenteroso quando raduni il tuo esercito. Quindi qui sta parlando di un dominio spirituale. Ecco, è importante comprendere questo anche nella nostra vita. Io non so quando tu hai conosciuto Gesù, o se tu ancora non conosci Gesù, se tu stai cercando di capire chi è Gesù, se tu ti aspetti principalmente dei cambiamenti terreni evidenti, ma è possibile che Dio possa farli? È possibile che Dio possa farli? È possibile che li farà? Ma la cosa che ha promesso che farà sono dei cambiamenti spirituali. Dei cambiamenti spirituali che forse saranno in grado di, nel piano di Dio, devono essere in grado per te di aiutarti ad affrontare le difficoltà materiali. Questo è fondamentale. Questo è fondamentale quando noi comprendiamo qual è l'opera del Messia. Purtroppo io ho sentito tante volte persone veramente con grande entusiasmo e con grande convinzione e anche con un grande cuore dire a quel non credente, a quella non credente che era nelle difficoltà: non ti preoccupare, prega Gesù e Gesù risolverà il tuo problema. Sicuramente Gesù può risolvere i problemi. Noi preghiamo per questo, a volte nei nostri problemi pratici preghiamo perché crediamo che Gesù possa intervenire. Però non voglio deluderti, ma Gesù non ha mai promesso che avrebbe cambiato la tua condizione pratica. Non l'ha mai promesso, può farlo, ma non c'è una promessa che attesti questo. Quindi il punto importante è comprendere che tu hai un Dio che conosce questa situazione. Il tuo Messia, il tuo Re, sa la condizione in cui vivi, però ti dà la forza per viverla. Ti dà la forza per viverla. Questo è il Re. È per questo che tu decidi di lasciare a Lui il governo della tua vita. È per questo che decidi di lasciare a Lui il governo. E ovviamente c'è tutto degli esempi di un esercizio spirituale che qui viene mostrato attraverso l'esempio di questo esercito. C'è un esercito che è volenteroso. Viene detto, versetto 3, il tuo popolo si offre volenteroso. Noi siamo il popolo del Messia. E noi dovremmo leggere questo come qualcosa che è l'obiettivo della nostra vita. Ti stai offrendo volenteroso a Gesù come re? Perché Paolo, scrivendo a Tito, dice che Gesù ha dato la sua vita per salvare un popolo che gli appartenga, zelante, volenteroso, nelle opere buone. Quindi è molto importante che tu comprendi che il popolo di Gesù, nella visione di Davide, nel piano di Dio, il popolo si offre volenteroso. C'è ovviamente un popolo che partecipa. Il tuo popolo si offre volenteroso quando raduni il tuo esercito. Qui parla del fatto che il popolo ama stare insieme. C'è, parla della persuasione che questo popolo ha nel cuore, quella convinzione. E poi parla della preghiera, quando parla della parata di santità, della gioventù che viene a te come rugiada, è la preghiera che scende copiosa come benedizione sull'esercito, questo esercito di santi. Questo qui non è qualcosa che non riguardi il Messia. È vero, la santità è qualcosa che ha a che fare con il tuo impegno, con il tuo zelo, abbiamo detto con il tuo essere volenteroso, ma è Gesù, è Dio che ti ha dato questo status. E d'altra parte sappiamo che la santità è un impegno da parte tua, affinché tu possa rispondere al comando, siate santi perché io sono santo. È un esercito pronto, leggiamo ancora qui, è agli stessi desideri del Messia, Re, ha un solo pensiero nel loro cuore, cioè di servire il Re. È un esercito efficiente. Ecco, questo è quello che noi dovremmo riconoscere. C'è questa espressione bellissima della rugiada, che è la rugiada mattutina, che parla della freschezza con cui noi dovremmo servire. Come al mattino c'è questa rugiada che bagna i campi, fresca, che serve per il popolo, serve per il gregge, così fondamentale. Questo è qualcosa che noi dovremmo considerare profondamente. Allora, voglio fare una breve applicazione. Spero che già lo Spirito Santo abbia avuto, ovviamente, ragione nel farla nel tuo cuore. Ma tu sei parte di questo esercito? Posso porre la domanda in un altro modo. Gesù sta regnando nella tua vita? E questo forse allarga un pochino il discorso, perché forse tu puoi essere anche parte di questo esercito, però ci sono alcuni punti in cui non stai permettendo a Gesù di regnare nella tua vita. Però io voglio dirti che Gesù regna su ogni cosa, non può regnare sul 99,9% della tua vita. È vero che noi abbiamo bisogno di sottomettere a Dio, man mano che scopriamo delle lacune nella nostra vita, sottomettere a Gesù ancora molti aspetti, altrimenti saremmo già perfettamente santi come Gesù, saremmo già simili a Lui se fossimo perfetti. È vero che quindi c'è questo progresso, però ho paura, perché so che è così nella vita di ogni uomo, di ogni donna di Dio. Ho paura che alcuni abbiano rinunciato a cedere quell'aspetto della propria vita, abbiano rinunciato a lasciare anche quel piccolo angolino del proprio cuore a Gesù affinché Lui regni. Ma questo è quello che Gesù è. Gesù non può essere un re. Adesso uso un'espressione politica, senza portafogli, cioè che ha un potere limitato. Se tu hai scelto Gesù come re, se Gesù è il tuo Messia, Lui deve regnare su tutto. E come dico e ripeto, ci sono tanti campi ancora in cui forse stiamo lottando, in alcuni campi, in alcuni aspetti. Però la realtà è che il cuore dovrebbe essere quello di puntare a quell'obiettivo. Cioè, voglio che Gesù regni, perché sicuramente è la cosa buona da fare, perché è la cosa giusta da fare, ma perché è la migliore per noi. Perché non c'è un re migliore. Gesù come re è migliore di me. Io non sono in grado di regnare sulla mia vita come lo fa Gesù. Io non sono in grado di essere così bravo come lo è Gesù. Il primo ruolo di Gesù è re e implica che Gesù governi nella tua vita. Il secondo ruolo è sacerdote, e da questa implicazione è che Egli intercede per te. Questo è qualcosa di molto incoraggiante. Forse questo ruolo, più di ogni altro, mostra la benedizione che abbiamo in Gesù. L'autore di Ebrei ne parla dal capitolo 4, versetto 14, fino al capitolo 10, versetto 39. parla del ruolo di Gesù come sacerdote. La figura di Melchisedec è presente al versetto 4. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Questo è il sacerdozio di Gesù. Quando penso a questo, purtroppo il primo pensiero che mi viene è dell'inganno che la Chiesa Cattolica ha provveduto fino a oggi, dicendo che i sacerdoti, i preti che celebrano la messa, sono sacerdoti secondo l'ordine di Melchisedec. Ma questo è un ordine unico che riguarda Gesù. Questo è qualcosa che è stato fatto solo per Gesù. Quest'ordine non riguarda altri sacerdoti. Purtroppo conoscete la storia di Melchisedec, di questo re sacerdote misterioso che appare in un attimo e scompare in Genesi 14. Ma Abramo nel suo comportamento mostrò quanto era importante, perché portò la decima a lui. Abramo era quello che nei piani di Dio avrebbe ricevuto la decima, i suoi figli, i Leviti, avrebbero ricevuto la decima, quindi Abramo, e invece Abramo la porta a lui, mostrando la superiorità. Questo è uno dei punti che l'autore degli Ebrei usa per far comprendere quale figura stava rappresentando Melchisedec. Senza padre né madre, dice. Era Gesù. E questo Salmo lo conferma. Tu sei sacerdote secondo quell'ordine. Tu sei il Melchisedec del Nuovo Testamento. Anche qui la posizione del sacerdote è promessa da Dio, è confermata con un giuramento senza pentimento, dice l'Epistola agli Ebrei. Ma anche qui, dice il versetto 4, il Signore ha giurato e non si pentirà. Quando il Signore giura è qualcosa di molto importante, perché al Signore basta dire, non giurare. Ma se dice giura vuol dire, guarda che questo è qualcosa che è un po' come faceva Gesù quando abbiamo letto stamattina, in verità vi dico. Sembra superfluo, perché dalla bocca di Gesù può uscire qualche bugia? Perché deve dire in verità vi dico? È perché noi comprendiamo che c'è un'iperbole, una sottolineatura forte, una enfasi grande che sta mettendo Gesù su questa verità. Certa è questa parola, è degna di essere pienamente accettata, dirà nel Nuovo Testamento Paolo, proprio per sottolineare questo. Ma qui c'è una promessa confermata con giuramento e senza pentimento, ha questa caratteristica unica, appunto, che purtroppo non può essere svilita pensando che venga data ad uomini, sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. Questo è un sacerdozio eterno, di un ordine diverso da quello di Aronne. E noi sappiamo, se abbiamo presente il sacerdozio di Aronne, quale onore aveva questo ruolo, quale onore aveva Aronne con i suoi figli di essere sacerdoti di Dio. Eppure questo sacerdozio, mia nipote direbbe, sta così, ma lui sta ancora qui, sta ancora più in alto. È un sacerdozio, una posizione privilegiata, perché non ha predecessori né successori. È associata a un regno di giustizia, è associata al regno di pace. Anche qui ho riferimenti che traggo dal libro di Ebrei, che se volete posso darvi i riferimenti poi alla fine, ma Dio parla dell'opera del sacerdote. Ancora qui, ricordate Ebrei 4:15, non abbiamo un sommo sacerdote come lui, che possa simpatizzare con noi come fa Gesù. Un sacerdote che garantisce la nostra speranza, un sacerdote che sta sempre alla presenza di Dio, non come i sacerdoti terreni che andavano una volta l'anno e poi dovevano lasciare l'incarico a qualcun altro perché loro morivano e poi dovevano chiedere perdono prima per i loro peccati. E poi qui c'è un sacerdote che è anche un sacrificio perfetto, un sacerdote che garantisce la nostra fede in Dio. Così questo è qualcosa che noi comprendiamo benissimo. Io penso che non c'è qualcosa che riscaldi di più il cuore come il pensare al fatto che Gesù sta pregando per noi. Questo Gesù sta facendo in questo momento. Ogni volta che tu pecchi, Gesù è pronto a intervenire quando chiedi perdono, come avvocato. Ogni volta che tu pecchi, Satana si alza davanti a Dio e dice: vedi? Vedi? E poi c'è Gesù che dice: io ho pagato. Io ho pagato per lui, io ho pagato per lei. Se tu hai accettato Gesù come tuo re, allora puoi accettarlo anche e puoi godere del suo sacerdozio, della tua intercessione. Che speranza avremmo senza Gesù? Gesù lo dice al capitolo 15 di Giovanni, dirà: senza di me non potete far nulla. Ed è vero. Senza il suo perfetto sacrificio, senza la sua mediazione, il suo sangue versato, la sua vita vissuta perfettamente, la via che ha aperto, l'esempio che ha lasciato. È a questo che si riferisce più che altro Gesù, perché poi l'opera di accompagnarci, di guidarci adesso nella vita, è lo Spirito Santo che la compie, che ci dà la forza, che ci guida, ma tutto quello che è stato l'opera di Gesù, senza quell'opera non potremmo far nulla. Se non ci mettessimo nelle mani di Gesù, se non chiedessimo a Gesù di regnare nella nostra vita, non avremmo speranza. Quindi Gesù è re e deve governare sulla tua vita, Gesù è sacerdote e intercede per te. Il terzo ruolo è quello di giudice, e anche questa è un'implicazione per la tua vita, perché Gesù è il giudice che giudicherà il mondo. L'opera di Gesù come giudice presenta il futuro. Dal versetto 5 al versetto 7 c'è un'opera finale, definitiva e misteriosa, ma anche vittoriosa. Non devo dimenticare però come io, figlio di Dio, passerò per un tribunale di Cristo. Passerò anch'io per il tribunale che viene definito proprio tribunale di Cristo. Davide si rivolge a Dio Padre mostrando l'opera del giudizio. È un'opera finale che è compiuta con l'approvazione del Padre, perché dice: il Signore alla tua destra, il Signore è alla tua destra. Qui Davide sta parlando con Dio Padre, infatti Adonai, alla destra di Yahweh, alla tua destra, è schiaccia dei re nel giorno della sua ira. Così è la realtà, è che noi comprendiamo che c'è un'opera compiuta con l'approvazione del Padre, compiuta il giorno in cui Dio darà spazio alla sua ira. Ora, forse qualcosa che potrebbe essere sfuggito a noi, e ritorno a quello che ho detto all'inizio, abbiamo bisogno di conoscere sempre di più Gesù. Ma quando Gesù tornerà la seconda volta, non tornerà senza spada. Gesù tornerà per giudicare. Gesù è il giudice che Dio ha stabilito, è il Padre che ha stabilito Gesù come giudice. Adesso ancora è il tempo in cui noi possiamo rivolgerci a Gesù e chiedere perdono, entrare a far parte del suo regno, del suo esercito, chiedergli di essere assistiti da lui nel suo sacerdozio. Ma dopo, quando Gesù tornerà, non ci sarà più tempo. E qui parla di un'opera definitiva. Ci sono re schiacciati, popoli giudicati, ci sono cadaveri ammucchiati, ammucchi e cadaveri, dice a metà del versetto 6, ci sono nemici stritolati. Se noi avessimo tempo per analizzare a fondo queste parole, noi prenderemmo consapevolezza di quello che dice l'autore di Ebrei, che dice: state attenti, perché Dio è anche un fuoco consumante. Dio è pieno d'amore, abbiamo la prova con Gesù, però anche Dio è un fuoco consumante, è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Non sto citando parole della Bibbia, non pensieri miei. Nel Nuovo Testamento, quindi non sono cose che potremmo dire: va bene, ma questo era... No, queste sono parole che vengono riferite a Dio, ovviamente per noi. Qui si parla di un'opera vittoriosa, perché si parla del fatto che il giudice vittorioso avrà riposo e refrigerio, si disseta al torrente lungo il cammino, gloria e onore perciò terrà alta la testa. Ed è questo che sicuramente Dio farà per il figlio. Già adesso è innalzato, ma sappiamo che dopo sarà innalzato su tutti i popoli. Ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù. Un'opera che ovviamente riguarda i credenti, perché Pietro ricorda con molta chiarezza il giudizio deve iniziare dalla casa di Dio. Prima Pietro 4,17. Il giudizio deve iniziare dalla casa di Dio. E ovviamente questo deve essere uno stimolo per noi. Ovviamente è chiaro, e lo voglio sottolineare, il giudizio dei credenti non riguarda la salvezza, perché non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Quindi non riguarda la salvezza, ma riguarda il comportamento, il modo in cui siamo stati più o meno volenterosi, il modo in cui siamo impegnati, il modo in cui abbiamo risposto al mandato di Gesù. Quindi è uno stimolo per la testimonianza, perché questo è uno dei mandati che Gesù ci ha dato. È uno stimolo per la santità, perché questo è un mandato che ci è stato dato. Siate santi perché io sono santo. Uno stimolo per resistere alla prova. State saldi, non indietreggiate. Anche Paolo in 2 Corinzi 5,10 dice che ogni figlio di Dio comparirà davanti al tribunale di Cristo. È uno stimolo per la nostra fede, uno stimolo per convincere gli uomini a far pace con Dio, perché quello è importante, ed è ancora più importante nel momento in cui ci rendiamo conto che c'è un giudizio anche per noi. Perché Pietro dice, e se il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, cosa accadrà a quelli che non credono? Se c'è un giudizio anche per chi non ha più nessuna condanna su di sé, perché questa è la realtà del credente, e comunque c'è un giudizio nella sua vita, allora che cosa accadrà a quelli che non credono? Così è una grande implicazione per la nostra vita il fatto che Gesù è giudice, perché deve stimolarci. Nel Nuovo Testamento, se noi andiamo a cercare, tantissime volte c'è scritto che i giorni sono malvagi, che i giorni corrono e non ce ne accorgiamo, che i tempi della fine si stanno avvicinando molto rapidamente. Può darsi che passeranno ancora anni, però con molta onestà io adesso mi accorgo di avere quasi 70 anni e dico, mamma, com'è passato il tempo? Se guardo indietro è passato molto rapido. Ma ancora quando avevo 30 anni, ma ancora quanta strada c'è da fare. Però quando guardi indietro, è stato veloce. È stato veloce. Da una parte è bello perché stiamo andando verso casa che il Signore sta preparando, quel luogo che sta preparando, bellissimo. E quindi è meraviglioso. Dall'altra c'è una pressione. C'è una pressione. I giorni sono malvagi. Svegliatevi. È ora di svegliarsi dal sonno, dice Paolo ai Romani. Denunciate le opere, non partecipate alle opere infruttuose, anzi denunciatele, dice Paolo. Perché questo è quello che dobbiamo fare come testimoni di Dio. Dobbiamo essere santi e mettere in evidenza il peccato affinché le persone possano conoscere, possano riflettere. E ho paura che la condizione di pace che noi viviamo in Italia come in tanti altri paesi riguarda la nostra fede non sia un aiuto per farci comprendere che c'è una pressione nel tempo. Gesù è il giudice e noi siamo sentinelle che devono essere attente. D'altra parte c'è anche un aspetto molto importante in questo giudizio che riguarda il rapporto tra di noi, che comunque ha delle ripercussioni anche sulla testimonianza, perché vi riconosceranno dall'amore che avete gli uni tra gli altri. Perché quando Paolo parla in 1 Corinzi 3 del giudizio, del fatto che le opere del credente passeranno attraverso il fuoco, egli sarà salvo, dice Paolo, comunque, però passeranno attraverso il fuoco, lui sta parlando di un insegnamento importante, riguarda il rapporto tra di noi, uno stimolo a non contendere tra fratelli, uno stimolo a crescere in maturità spirituale, uno stimolo a curare la Chiesa piuttosto che danneggiarla. Quindi c'è molto che possiamo fare e c'è anche molto per il quale saremo giudicati come figli di Dio. Perché dobbiamo conoscere Gesù? Dobbiamo conoscere Gesù perché più guardiamo nella sua vita, più guardiamo nella sua figura e più il Signore trasforma le nostre vite. Uno dei principi fondamentali della santificazione è la gloria di Gesù. Seconda Corinzi 3:18, vorrei invitarvi a prenderlo questo per leggerlo insieme con me. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, qui il nome Signore riguarda Gesù, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, questa volta però specifica, che è lo Spirito. Questo versetto sta dicendo che per crescere nella santità, per santificare sempre più la nostra vita, una delle cose fondamentali è contemplare Gesù. Questo è fondamentale. E noi tutti a viso scoperto, contemplando con uno specchio la gloria del Signore, quindi guardando le bellezze, le meraviglie di Gesù, noi siamo trasformati. È incredibile che siamo trasformati solo guardando, ma questo è. Siamo trasformati nella sua stessa immagine, che è il piano di Dio, che vuole renderci simili al Figlio. Siamo trasformati di gloria in gloria per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Quindi, se all'inizio ho posto la domanda perché predicare ancora su Gesù? Perché portare un altro messaggio su Gesù a una Chiesa che ha tanti anni di fede che testimoniano del loro cammino? Perché abbiamo tutti bisogno ancora di passare all'altro livello di gloria, di fare un altro gradino, di gloria in gloria. E solo guardando Gesù questo è possibile. Come ti impegni quindi in queste realtà? Come consideri quando Gesù parla del suo regno, quando Gesù parla del suo sacerdozio, del suo giudizio? Non voglio terminare ricordandoti che il giudizio è qualcosa di pressante, ma Gesù è tutto questo. Gesù è tutto questo, non è solo giudice. Gesù è anche il re che ha dato la sua vita per te. Gesù è anche il sacerdote che si è messo seduto perché la sua opera è stata completata, però ancora è pronto ad alzarsi in piedi e a dire: io ho pagato per lui. Può dire questo anche della tua vita? Signore, voglio ringraziarti per la tua parola, grazie per questo bellissimo salmo, grazie Signore per la grazia che noi possiamo trarre proprio dalla tua parola, per mezzo dello Spirito Santo, per mezzo dell'opera tua, e grazie Signore perché stamattina tu ci hai permesso di guardare a Gesù ancora essendo trasformati dalla sua gloria. Signore, sono certo che tutti i cuori volenterosi, tutti i cuori pronti saranno edificati da quello che la tua parola dice, da quello che dice di Gesù. Signore, ti prego per il nostro cuore, perché abbiamo bisogno del tuo aiuto. Senza di te non possiamo far nulla, Signore. Grazie per lo Spirito Santo che ci hai donato, grazie perché lui ci aiuta a comprendere le tue parole, lui ci aiuta a prendere la strada giusta, Signore. Ti ringraziamo e ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.